19 traccia del diario di Anna Frank. Mercoledì 12 gennaio 1944. Cara Kitty, da 2 settimane Bip è di nuovo con noi, anche se sua sorella potrà tornare a scuola soltanto la prossima settimana. Anche lei è dovuta stare a letto per 2 giorni, perché era molto raffreddata. Mip e Jean, per 2 giorni, non sono potuti andare al lavoro. Tutti e due avevano lo stomaco in disordine. In questo periodo ho la mania del balletto e ogni sera mi dedico diligentemente a provare i passi. Ho trasformato una sottoveste lilla con il pizzo di Mansa in un vestito da ballo modernissimo. Sopra ci ho passato un nastrino che lo chiude sul petto. Un nastro di raso rosa completa il tutto. Invano ho tentato di trasformare le scarpe da ginnastica in vere scarpette da ballo. Le mie membra sono sulla buona strada per tornare elastiche come un tempo. Trovo che stare seduta per terra, prendendo un tallone in ogni mano e poi tendere le gambe, sia un esercizio fantastico. Però devo mettermi subito sotto un cuscino, se no maltratto troppo il mio povero osso sacro. Qui leggono un libro che si intitola Mattino senza nubi. Alla mamma è piaciuto particolarmente perché ci sono descritti molti problemi dei giovani. Con un po' di sarcasmo ho pensato tra me: vedi prima di darti un po' da fare con i giovani che hai intorno. Penso che mamma creda che Margot e io abbiamo un ottimo rapporto con i nostri genitori e che nessuno si curi dei propri figli più di loro. Questo però si riferisce sempre a Margot, perché penso che lei non abbia mai problemi e pensieri come me. Non voglio assolutamente dare l'impressione alla mamma che per una delle sue rampolle la faccenda è ben diversa di quanto non immagini, perché sarebbe costernata e comunque non saprebbe come affrontare diversamente la cosa. Voglio risparmiarle il dispiacere, soprattutto perché so che per me comunque non cambierebbe niente. Mamma sente che Margot le vuole molto più bene di me, ma pensa che sia una cosa passeggera. Margot è diventata così gentile, mi sembra del tutto diversa da prima. Da tempo non è più così antipatica e stiamo diventando vere amiche. Nel complesso, non mi guarda più come una bambinetta di cui non c'è bisogno di tener conto. È uno strano fenomeno che a volte io mi guardi dal di fuori come se fossi un'altra. Guardo gli affari di una certa Anna Frank in tutta tranquillità e sfoglio il libro della mia vita come se fosse quella di un'estranea. Prima, a casa, quando non pensavo ancora tanto, talvolta avevo l'impressione di non appartenere alla famiglia di Mansa, Ping e Margot e che sarei sempre rimasta un'estranea. A volte giocavo per mezzo anno a fare l'orfana, fino a quando poi mi punivo e mi rimproveravo che era tutta colpa mia perché facevo la parte della vittima, mentre invece ero così fortunata. Allora seguiva un periodo in cui non mi costringevo a essere gentile. Ogni mattina, quando qualcuno scendeva la scala, speravo che fosse la mamma che veniva a darmi il buongiorno e la salutavo in modo gentile, perché ero proprio contenta che mi guardasse in modo così bonario. Poi, con qualche commento antipatico, mi buttava giù e me ne andavo a scuola tutta depressa. Mentre tornavo a casa, la perdonavo. Mi dicevo: chi ha dei pensieri? Arrivavo a casa allegra. Chiacchieravamo tantissimo e la mattina dopo tutto si ripeteva da capo e uscivo con la faccia scura e la cartella. A volte decidevo di tenere il broncio, ma poi, tornata da scuola, avevo talmente tante novità da raccontare che dimenticavo subito il proposito e la mamma doveva naturalmente ascoltare tutte le mie avventure. Poi è arrivato il tempo in cui non aspettavo più i passi sulle scale, mi sentivo sola e di sera bagnavo il cuscino di lacrime. Qui tutto è peggiorato molto, ma questo lo sai già. Un aiuto per queste situazioni Dio me l'ha mandato. Peter, prendo in mano la medaglietta, la bacio e penso: ma che cosa me ne importa di tutto questo? Peter è mio e nessuno lo sa. Così riesco a superare tutti i momenti di crisi. Chi è da queste parti che conosce la testa delle ragazzine? Sabato, 15 gennaio 1944. Mia cara Kitty, non ha senso che io continui a descriverti nei minimi particolari tutti i litigi. Mi sembra sufficiente raccontarti che abbiamo diviso molte cose, come il grasso e la carne, e ormai mangiamo le nostre patatine fritte. Da qualche tempo mangiamo un po' più di pane di segale. Perché alle 4 già non vediamo l'ora di mangiare e non riusciamo a dominare lo stomaco. Il compleanno della mamma si avvicina a grandi passi. Ha ricevuto un po' di zucchero in più da Kugler, motivo di gelosia da parte dei Van Damme, perché per il compleanno della signora questa donazione non c'era stata. Ma che cosa serve annoiarti ancora con parole dure, crisi di pianto e discorsi invidiosi? Sappi solo che a noi scocciano ancora di più. Mamma ha espresso il desiderio, finora non realizzabile, di non vedere la faccia del signor Van Damme per 2 settimane. Mi chiedo se si litighi sempre con le persone con cui si vive per tanto tempo. Oppure siamo noi, che abbiamo avuto tanta scalogna. A tavola, quando Dussel di una mezza terrina di sugo se ne prende un quarto e poi se ne fa un baffo se gli altri restano senza, mi passa l'appetito. E avrei voglia di saltare su e buttarlo giù dalla sedia e anche fuori dalla porta. La maggior parte della gente è così egoista e avara? È stato utile aver imparato a conoscere un po' la gente qui. Ma adesso mi sembra che basti. E Peter è d'accordo. La guerra se ne infischia dei nostri litigi e dei nostri desideri di libertà e d'aria. Per questo dobbiamo cercare di sopportare al meglio il nostro soggiorno. Certo che è un bel dire io, ma penso che se resterò qui ancora a lungo, diventerò una giraffa rinsecchita, mentre vorrei essere ancora una ragazzina. Tua, Anna. Mercoledì sera, 19 gennaio 1944. Cara Kitty, io, sempre lo stesso sbaglio, non so proprio perché, ma dopo quel sogno non posso fare a meno di notare che sono cambiata. Tra parentesi, questa notte ho di nuovo sognato Peter. Io ho visto i suoi occhi penetranti dentro i miei. Ma questa volta il sogno non era tanto bello e neanche chiaro come il precedente. Ti ricorderai che prima ero sempre gelosa di Margot riguardo papà. Bene, adesso non ce n'è più traccia. Continuo a sentirmi addolorata quanto papà mi tratta così male ingiustamente perché è nervoso. Ma penso anche, non posso farvene una colpa se siete così. Parlate tanto di quello che pensano i bambini e i giovani, però non ne sapete un fico secco. Voglio qualcosa di più dei baci di papà e delle sue coccole. Senti, ma non sono terribili a pensare sempre a me? Non dovrei io, che voglio essere buona e brava, perdonarli per prima. Perdono anche la mamma, ma non riesco a trattenermi quando è così sarcastica e continua a ridere di me. Lo so, sono lontano dall'essere come dovrei. Sarò mai così? Anna Frank. Postscritto. Papà ha chiesto se ti avevo detto di quella torta. Mamma, per il suo compleanno, ha ricevuto dall'ufficio una vera torta, come prima della guerra, al caffè. Era davvero buonissima. Ma in questo momento nei miei pensieri non c'è spazio per queste cose. Sabato, 22 gennaio 1944. Cara Kitty, sai forse spiegarmi perché tutti nascondono i propri sentimenti come se ne avessero paura? Com'è che in compagnia mi comporto sempre in modo diverso da come dovrei? Perché ci si fida così poco degli altri? Lo so, un motivo ci sarà di sicuro, ma a volte mi pare brutto di non poter trovare confidenza da nessuna parte, neanche in quelli che mi sono più vicini. Mi sembra di essere cambiata dopo il sogno dell'altra notte, molto più persona autonoma. Sarai sorpresa se ti dico perfino che i Van Damme per me hanno preso un altro posto. D'un tratto non guardo tutte quelle loro discussioni, eccetera, eccetera, dal nostro punto di vista preconcetto. Com'è che sono tanto cambiata? Ecco, vedi, pensavo all'improvviso che se la mamma fosse diversa, una vera mams, il nostro rapporto sarebbe stato del tutto, ma proprio del tutto diverso. Naturalmente è vero che la signora Van Damme è una persona tutt'altro che fine, ma penso che se la mamma non diventasse così intrattabile ogni volta che si intavola un discorso un po' delicato, avremmo evitato metà dei litigi. La signora Van Damme, infatti, un lato positivo ce l'ha. E cioè le si può parlare. Nonostante tutti gli egoismi, l'avarizia e la meschinità, si riesce facilmente a convincerla a cedere. Basta non stuzzicarla, perché allora si intestardisce. Il sistema non funziona fino alla volta dopo, ma se sei una persona paziente, puoi sempre provare, per vedere dove arrivi. tutte le nostre questioni di educazione, di figli viziati, di cibari e tutto, tutto avrebbe preso una piega molto diversa se si fosse rimasti aperti e gentili senza tener presenti solo i lati negativi. So benissimo cosa dirai, Kitty. Ma Anna, proprio tu dici questo? Tu che hai dovuto sentirti dire tante parole dure, dall'alto, tu che sai di tutte le ingiustizie accadute? Ebbene sì, voglio cercare di capire tutto da capo, ma senza guardare il proverbio tale madre, tale figlia. Voglio studiare perfino i Van Damme, per scoprire che cosa ci sia di vero e che cosa c'è di esagerato. Quando poi avrò provato la delusione di persona, potrò tornare a camminare negli stessi binari di mamma e papà. In ogni caso, vorrei prima provare a fargli cambiare le loro idee sbagliate, e se non dovessi riuscirci, sosterrò la mia opinione e il mio giudizio. Approfitterò di ogni occasione per parlare apertamente con la signora Van Damme di molte questioni spinose, senza timore di esprimere il mio giudizio neutrale, nonostante la fama di saccente che mi porto dietro. Quello che è contro la mia famiglia dovrò tenerlo per me. Per quanto mi riguarda, a partire da oggi, non sparlerò più di loro, il che non significa che smetterò di difenderli da chiunque. Finora ero fermamente convinta che tutta la colpa dei litigi fosse loro, ma per una buona parte anche nostra. Certo, avevamo ragione per quanto riguarda gli argomenti, ma da persone ragionevoli, quali noi ci riputiamo, ci si aspetta un po' più di giudizio nel trattare gli altri. Spero di aver trovato un po' di questo giudizio e di scoprire l'occasione per usarlo in modo utile. Tua Anna. Lunedì, 24 gennaio 1944. Cara Kitty, mi è successa una cosa, anzi, veramente non posso dire che mi sia proprio successa, che trovo molto strana. Prima, a casa e a scuola, di argomenti sessuali si parlava o con segretezza o in modo da provocare disgusto. Parole che avevano una qualche relazione con questa sfera venivano bisbigliate e se qualcuno non sapeva qualcosa, spesso veniva deriso. A me pareva strano e talvolta pensavo: perché di queste cose si parla in modo misterioso o antipatico? Ma dato che comunque non c'era niente da fare, me ne stavo zitta il più possibile o chiedevo delucidazioni alle amiche. Quando già sapevo molte cose, una volta la mamma mi ha detto: Anna, ti do un buon consiglio. Di questo argomento non parlare mai con i ragazzi e non rispondere se sono loro a intavolare un discorso. Mi sono ricordata perfettamente la risposta. Ma no, certo, figurati. E infatti ho mantenuto il proposito. Quando ci eravamo da poco rinchiusi qui, papà spesso raccontava cose che avrei preferito sentire dalla mamma. E il resto l'ho appreso dai libri e dalle conversazioni. In questo settore, Peter Van Damme non è mai stato noioso come i ragazzi a scuola, forse un'unica volta, all'inizio, ma mai per attaccare bottone con me. La signora una volta ci aveva detto di non aver mai parlato di quelle cose con Peter, e quanto ne sapeva, nemmeno suo marito l'aveva fatto. Apparentemente non era al corrente di quanto né di che cosa suo figlio fosse a conoscenza. Ieri, mentre stavamo pelando patate, Margot, Peter e io siamo venuti a parlare di Muffy. Tuttora non sappiamo di che sesso è Muffy, vero? Ho buttato io là. Sì, invece, risposto lui, è maschio. Sono scoppiata a ridere. Carino, un maschio incinto. Peter e Margot hanno riso con me. Peter, infatti, circa 2 mesi fa, aveva constatato che non sarebbe passato molto tempo prima che Muffy facesse i piccoli. Aveva la pancia sempre più grande. Invece era ingrassata per tutti i bocconi che aveva rubato e i piccoli non crescevano, né tantomeno nascevano. Peter ha dovuto difendersi da quell'accusa. Se vuoi puoi venire a vedere. Una volta che giocavo con lui ho visto benissimo che è un maschio. Io non sono riuscita a frenare la mia curiosità e sono andata nel magazzino con lui. Per Muffy però non era orario di visite e non lo trovavamo da nessuna parte. Dopo aver aspettato un momento, abbiamo sentito freddo e siamo tornati di sopra. Più tardi, di pomeriggio, l'ho sentito scendere per la seconda volta. Ho raccolto tutto il coraggio che avevo per attraversare da sola la casa silenziosa e sono andata nel magazzino. Sul tavolo da lavoro, Muffy giocava con Peter, che lo stava mettendo sulla bilancia per controllarne il peso. Ciao, vuoi vederlo? Senza tanti preamboli, ha afferrato l'animale, l'ha sdraiato sulla schiena, immobilizzandogli con destrezza la testa e le zampe, e ha iniziato la lezione. Ecco, questo è l'organo sessuale maschile. Questi sono un paio di peli sparsi e questo è il di dietro. Il gatto ha fatto ancora mezzo giro e poi è tornato a mettersi in piedi sulle sue zampette bianche. Qualsiasi ragazzo mi avesse mostrato l'organo sessuale maschile, non avrei più guardato in faccia. Ma Peter continuava a parlare tranquillamente di quell'argomento, altrimenti così imbarazzante, senza avere alcun secondo fine, e mi ha tranquillizzato al punto che anch'io sono tornata normale. Abbiamo giocato con Muffi, ci siamo divertiti, abbiamo chiacchierato del più e del meno, e alla fine ci siamo avviati lentamente verso la porta del magazzino. Tu hai assistito quando Mushi è stato castrato? Sì, certo, è una cosa molto veloce. La bestia viene ovviamente addormentata. Gli tagliano via qualcosa? No, il dottore taglia semplicemente il condotto spermatico. Dal di fuori non si vede niente. Ho preso il coraggio così a due mani, perché per me la cosa non era poi così semplice. Peter, un Geshless Tail è un organo sessuale che nei maschietti e nelle femmine ha nomi diversi. Lo so. Nelle femminucce si chiama vagina, a quanto ne so, ma nei maschietti non me lo ricordo. Già, già, ho ripetuto io. Come si fa a sapere queste parole? Di solito si incontrano per caso. Beh, io di sopra le chiedo. I miei genitori lo sanno meglio di me e hanno più esperienza. Eravamo già sulla scala e non ho più aperto bocca. Sì, davvero non sarei mai riuscita a parlarne così, semplicemente, con una ragazza. E so benissimo che la mamma non intendeva questo quando mi metteva in guardia davanti ai ragazzi. Nonostante tutto, durante la giornata ero un po' scossa. Ripensandoci, la conversazione mi pareva strana. Ma una cosa almeno ora so meglio. Ci sono anche persone giovani, per giunta dell'altro sesso, che sanno parlare tranquillamente, senza scherzare. Peter farà poi davvero tante domande ai suoi? Allora è proprio come voleva farmi credere ieri? Ma che diavolo ne so. Tua Anna. Venerdì, 28 gennaio 1944. Cara Kitty, negli ultimi tempi ho sviluppato una grande passione per gli alberi genealogici e le dinastie reali e sono giunta alla conclusione che quando si comincia a cercare bisogna scavare sempre più a fondo nell'antichità e si fanno scoperte ancora più interessanti. Anche se mi dedico con straordinaria costanza allo studio e riesco a seguire abbastanza bene l'home service della radio inglese, continuo a dedicare molte domeniche a riordinare e sistemare la mia grande collezione di stelle del cinema, che ormai ha raggiunto dimensioni alquanto rispettabili. Il signor Kugler mi rende felice ogni lunedì, portandomi la rivista Cinema e Theater, benché questo vizio venga spesso considerato uno spreco di denaro da parte degli ospiti di questa casa, che disdegnano la mondanità. Tutti si sorprendono sempre per la precisione con cui, dopo un anno, sono ancora in grado di elencare gli attori di un particolare film. Bip, che spesso trascorre le giornate libere al cine con il suo amico, di sabato mi comunica il titolo del film che ha deciso di vedere e io le riferisco subito sia gli interpreti principali che la critica. Non molto tempo fa, Mans diceva che dopo non avrò nemmeno bisogno di andare al cinema, perché tanto conosco già trama, attori e critica a memoria. Se un giorno mi faccio vedere con una nuova pettinatura, tutti mi guardano con disapprovazione e posso essere certa che uno mi chiede quale attrice sfoggia quella pettinatura. Se rispondo che è una mia invenzione, mi credono solo per metà. Quanto alla pettinatura, non resiste più di mezz'ora. Poi sono così stufa delle critiche che torno di corsa in bagno e ripristino la mia normale acconciatura riccioluta. Tua, Anna. Fine della 19ª traccia, pagina 165.